Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
Trento, le 19 di martedì 26 marzo 1968. La cattedrale è immersa nella penombra, fuori è già buio fitto e le luci bastano solo a illuminare il passo delle poche persone che si affrettano verso casa per la cena. Il Duomo invece è pieno. Siamo in periodo pasquale, quell'anno la Pasqua cade domenica 14 aprile, e c'è il Quaresimale che, da tradizione, prevede l'omelia di un frate francescano. Il compito è stato assegnato a frate Eginio Sbalchiero di Verona, nome e cognome contadino, nome e cognome che richiamano alla mente una famiglia povera, umile. Frate Eginio, ad un certo punto della sua predica, attacca il comunismo senza Dio, afferma che nel paradiso della classe operaia, cioè l'Unione Sovietica, la gente viene arrestata e gettata nei gulag, che, se non erano peggio, erano perlomeno uguali ai lager nazisti. Le parole del frate cheggiano ancora nella navata del Duomo ed ecco che un giovane si alza da uno dei primi banchi e inizia a urlare: «Non è vero, non è vero, sono bugie!» La folla dei fedeli rumoreggia. Il predicatore sbianca, sembra barcollare, guarda il ragazzo come se gli fosse comparso davanti, Satana in persona. Un gruppo di uomini circonda il giovane, lo stratturano, qualcuno viene sopraffatto dalla tensione e chiesa non chiesa, tira giù qualche moccolo. Lo studente, perché di uno studente si tratta, vista la reazione, si incammina verso l'uscita principale. Scortato, si fa per dire, da alcune persone scandalizzate per l'accaduto. Lo studente è Paolo Sorbi, 25 anni. È venuto da Napoli, dove vive con la famiglia, per studiare sociologia a Trento. È cattolico, ma, come si diceva allora, un cattolico del dissenso. Ce l'ha con la chiesa tradizionale, con i suoi riti antichi, con le prediche calate dall'alto del pulpito, come quella del povero frate Eginio che rimase traumatizzato da quell'episodio fino a quel momento addirittura impensabile. Ce l'ha con il ritardo con il quale il Vaticano sta portando avanti le novità del Concilio. Dopo lo shock dei primi momenti qualcuno corre in sacristia e chiama anche la polizia. Da lì a poco gli agenti arrivano in Duomo e dopo una sommaria ricostruzione dei fatti scatta la denuncia per l'aspirante sociologo, violazione dell'articolo 405 del codice penale, turbamento di funzioni religiose del rito cattolico. Sorbi, con il suo compagno Giancarlo Saltini, dopo il parapiglia e qualche ceffone, tornano alla facoltà di sociologia di Via Verdi, che in quel momento si trova al 55esimo giorno di occupazione. Il famoso 68 stava esplodendo. La miccia era la guerra del Vietnam, i miti Mao e Ho Chi Minh. In quel lontano aprile di 58 anni fa la protesta studentesca stava raggiungendo l'apice e si stava allargando alle fabbriche. Ma l'azione esemplare, così la chiamò Sorbi dicendo di averla copiata da quella fatta in una chiesa berlinese dal leader della contestazione tedesca Rudi Dusche, non si fermò con il suo non è vero, con quel suo non è vero urlato in Duomo. Nelle tre sere successive gruppi di studenti di sociologia, in media una cinquantina, entrarono in Duomo e quando fra Eginio iniziava la sua predica quaresimale uscivano, si sedevano per terra davanti al sagrato e iniziavano il loro contro quaresimale. Un contro quaresimale fatto di letture di testi di autori cattolici che contestavano l'autoritarismo della chiesa di allora, naturalmente, che stava inoltrandosi con inevitabile fatica nella fase post conciliare. Leggevano brani di Don Milani, di Padre Balducci e criticavano le gerarchie. Al popolo cattolico dell'allora austerissima Trento queste manifestazioni apparvero provocazioni, anzi profanazioni. Insomma, i trentini, abituati all'obbedienza, al rispetto del clero, ad una vita austera, come austera e grigia era la Trento di allora, la presero male, molto male. Pochi erano tra i cattolici quelli che cercavano perlomeno di capire. Inoltre la faccenda dei controquaresimali, oltre a toccare nel profondo la mentalità della gente comune, arrivava dopo mesi, anzi anni, problematici. Sociologia era stata occupata dagli studenti già nel 66, ma era una protesta pratica, si chiedeva il riconoscimento da parte del Parlamento del titolo di sociologo, fino a quel momento confuso con scienze politiche. Quindi una cosa comprensibile. Poi c'era stata una nuova occupazione nel 1967 per protestare contro la guerra del Vietnam. Infine, nel gennaio del 68, una lunghissima occupazione della facoltà di Via Verdi che provocò crescenti tensioni fuori e dentro l'università. Ma la popolazione, quei giovani malvestiti, barbuti, cappelloni, quelle ragazze disinvolte dall'aspetto poco pulito, non piacevano. I più bacchettoni fantasticavano anche di orgie e libero amore tra studenti e studentesse nelle lunghe notti di occupazione. A farla breve, la protesta di Sorbi fece da detonatore. Ma, come sempre, di mezzo finì la politica. E finì appunto la politica con lo scontro nella DC tra la corrente di Bruno Kessler, padre di sociologia, e Flaminio Piccoli, leader doroteo, così si chiamava allora la parte conservatrice della DC, che aveva sempre criticato la scelta di sociologia. Ma torniamo a Sorbi. I controquaresimali continuarono per 3 giorni, ma il 29 marzo in Piazza Duomo si radunò una massa di 1 migliaio di persone, buoni cattolici, gente delle parrocchie, donne di chiesa, militanti democristiani. Flaminio Piccoli, cappello alpino in testa, fece un discorso che certo non servì a calmare la folla. Nei giorni precedenti c'erano già state manifestazioni spontanee contro sociologia, ma la marea crebbe di ora in ora. Alle 19 di quel lontano venerdì di Quaresima, la folla si riversò in Via Verdi, facendo fuggire gli studenti impegnati nel loro controquaresimale. Sorbi e altri leader del movimento studentesco, come Marco Boato, che non aveva condiviso però la provocazione di Sorbi, Mauro Rostagno, Lia Tagliacozzo, si barricarono a sociologia. La rabbia della folla cresceva, dalle parole, pesanti parole, si passò alle mani, al tentativo di sfondare il portone al grido «Veni fora senza Dio», frase alla quale qualcuno aggiungeva una bestemmia in rima. «Ne via putane capeloni!» Ma a questo punto accadde l'impensabile. Il questore di Trento, Domenico Musumeci, funzionario spesso al centro degli sfottò degli studenti, fece intervenire il battaglione mobile dei carabinieri di Laives a dare manforte al cordone della cellere che era stato quasi sopraffatto. Ma attenzione, non intervennero per manganellare gli studenti, ma per proteggerli dai trentini incazzati. All'interno alcuni studenti pensarono anche di provocare gli assalitori cantando per scherno canzoni alpine e di montagna. Per reazione l'edificio di Via Verdi venne, diciamo così, bombardato con uova, frutta e verdure marce che gli assedianti si erano procurati con facilità nella vicina ortofrutticola. Col passare delle ore la situazione però diventava sempre più incandescente. Qualche scalmanato riuscì ad infiltrarsi, a superare il cordone di celerini e carabinieri e a dar fuoco agli striscioni che spiccavano sulla facciata della facoltà di sociologia. L'assedio venne tolto a mezzanotte, ma non finì qui. Il giorno dopo i reazionari, come li definivano le forze di sinistra, come i socialisti che accusavano una parte della DC di fomentare il linciaggio degli studenti, i reazionari, dicevo, si ripresentarono in forza in Via Verdi. Nel frattempo le forze di polizia erano state ulteriormente rinforzate. Intanto all'interno di sociologia i ragazzi avevano rafforzato le difese, decisi a resistere ad oltranza. La folla si ingrossava e la tensione era ormai a livelli pericolosissimi. Ad un certo punto partì una sassaiola micidiale che mandò in frantumi i vetri della facoltà. Qualcuno andò oltre, una Molotov venne gettata su uno dei portoni secondari della facoltà. A questo punto carabinieri e celerini partirono all'attacco disperdendo la folla. Bruno Kessler, padre, come abbiamo detto, dell'università, capì che la sua creatura e la sua stessa carriera politica erano di fronte ad un drammatico bivio. Per giorni e giorni aveva dialogato durante l'occupazione con gli studenti che incontrava alla cantinota o alla scaletta, spiegando loro che il loro comportamento portava acqua al mulino di chi non voleva sociologia. I dorotei di Piccoli, in primo luogo, che, oltre a sgambettare lui, avrebbero voluto una tradizionale facoltà di agraria. La presenza dell'allora presidente della provincia servì a calmare le acque e ad arrivare ad una tregua tra la Trento conservatrice e gli studenti, che lottavano contro l'autoritarismo dell'epoca, e che volevano fare la rivoluzione, che, col senno di poi, per fortuna non sono riusciti a fare.
Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.